Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni al capitolo 9. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbi, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Ecco, i discepoli di Gesù non hanno dubbi. La cecità è causata dal peccato. Se l'uomo non può aprire gli occhi, se l'uomo non può vedere, non può contemplare, è segno che c'è un impedimento, e l'impedimento è causato dal peccato. Quindi il peccato come causa di cecità. I discepoli non hanno dubbi, e questa è una cosa bella, però hanno un dubbio, e per questo chiedono, fanno la domanda a Gesù. Qual è il loro dubbio? Il loro dubbio è questo: di chi è il peccato per cui quell'uomo è nato cieco? È colpa sua? Ha peccato nell'utero di sua madre? Oppure hanno peccato i suoi genitori mentre lui era nel grembo di sua madre? Non hanno dubbio che sia il peccato la causa del male? Hanno solo il dubbio a chi imputare questo peccato. E lo chiedono a Gesù. E Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori. Ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Quindi di per sé Gesù non dice che non sia vero che la cecità è causata dal peccato, però Gesù impedisce i suoi discepoli, li impedisce, proibisce loro di giudicare. In fondo è vero che è il peccato, cioè la distanza da Dio, che ci impedisce di vedere Dio. Ed è anche vero che non solo quell'uomo, ma ogni uomo nasce incapace di vedere Dio. E quando un uomo è incapace di vedere Dio, è incapace di vedere qualsiasi altra cosa. O, perlomeno, vede tutte le altre cose in maniera distorta. Perché chi non vede Dio come Padre, come è in realtà amore, papà, non vede nulla, o meglio, quel che vede lo vede senza la vera luce, quindi lo vede distorto. Le opere, le cose create, non le vede come opere di Dio, per glorificare Lui che le ha fatte. Gli uomini non li vede come amici di Dio, figli di Dio, amati da Lui, li vede come concorrenti o come clienti. Quello che succede non lo vede come un intervento di Dio per dar gloria a Lui, ma quel che succede lo vede o come contrattempo o come qualcosa che lo fa soffrire in qualche modo. Quindi tutto ciò che gli uomini vedono è oscurato, o colorato, o deformato dal peccato. Anche quello che stanno facendo i discepoli di Gesù in questo momento è frutto di cecità. Essi stanno cercando la colpa, stanno cercando qualcuno a cui dare la colpa della cecità di quell'uomo. E anche questo è frutto di cecità, cioè è un'opera che non serve e che non salva, è soltanto una curiosità che non serve per salvare nessuno. Invece Dio vuole salvare, e Gesù lo sa, Gesù vede, è l'unico che vede. Lui vede che Dio vuol salvare proprio dal peccato, e vuol salvare dal peccato non solo quell'uomo che è nato cieco, ma tutti, perché tutti sono in qualche modo ciechi. E Gesù sa che Dio ha mandato proprio un Salvatore e che Lui è il Salvatore. Perciò Gesù risponde ancora: è così perché si manifestassero in Lui le opere di Dio e in questo modo tutti potessero vedere chi è il Salvatore, chi è colui che vede, e tutti possono imparare da Lui, ricevere da Lui la grazia di aprire gli occhi e vedere le cose come Dio le vede. Gesù cerca perciò nella cecità di quell'uomo, cerca l'amore di Dio, quell'amore che gli uomini non vedono, perché è nascosto ai loro occhi, perché sono ciechi. Lui sa che anche in quella cecità è nascosto l'amore di Dio. Essa è l'occasione perché l'amore di Dio si manifesti. Quindi Gesù guarda le cose, anche le cose condizionate dal peccato, come occasioni per manifestare l'amore del Padre e così per rivelare se stesso. E vedremo che questa, la cecità di quell'uomo nato cieco, diventerà proprio l'occasione per Gesù di manifestarsi, di rivelarsi. Bisogna, continua Gesù, che compiamo le opere di colui, o dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché è giorno. Gesù è l'unico che vede perché i suoi occhi sono rivolti al Padre. È l'unico non cieco. Egli è addirittura non solo l'unico che vede, ma è anche la luce, perché anche noi possiamo vedere. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Quindi per Gesù incontrare un cieco nato non è occasione di condannare qualcuno, ma è l'occasione di salvare, di far uscire dalle tenebre, non solo lui, ma anche tutti gli altri. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Con questa espressione Gesù fa anche un velato accenno alla sua morte. Finché sono nel mondo, vuol dire che a un certo punto lui non sarà più nel mondo. E allora Gesù a questo punto fa quello che sappiamo: sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò o meglio a traduzione letterale, unse il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe. E Siloe significa inviato, quasi che il nome di quella piscina alludesse a, proprio a lui, a Gesù, colui che mi ha mandato, aveva appena detto. Lui è l'inviato, va a lavarti nella piscina dell'inviato. Questo metodo di sputare, fare del fango con la saliva per ungere la parte malata del corpo, non se l'è inventato Gesù, era un metodo dei medici di allora. Avevano metodi diversi dai medici di oggi, immagino che nessuno oggi farebbe una cosa simile, ma allora attribuivano alla saliva un carattere molto curativo e quindi facevano in questo modo un po' di fango, saliva e terra, qualche cosa di suo, qualcosa di Gesù, con qualcosa di nostro, di quello che c'è già, che abbiamo, di più comune e di meno costoso. Fece del fango con la saliva, spalmò il fango, va a lavarti. Questo cieco, abbiamo visto, non aveva chiesto nulla a Gesù. Come l'altra volta abbiamo visto il paralitico, anche quello non aveva chiesto nulla. Siamo a Gerusalemme. La gente di Gerusalemme non conosce Gesù. Quindi nessuno gli chiede qualcosa. È lui che capisce che è il momento di manifestarsi. E si manifesta non prodigi strani, ma con l'amore alle persone sofferenti. E chi è più sofferente di un nato cieco? Anche se lui non si rende conto del tutto della sua sofferenza. Ecco, Gesù va a lavarti. Gesù vuole manifestarsi e vuole essere visto da quest'uomo che non ha mai visto nessuno, perché i suoi occhi sono sempre stati chiusi. Ma una volta che sarà lavato dal fango potrà vedere e potrà vedere Gesù. Quello andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E qui comincia un po' il tormento di quest'uomo. Lui ha fatto questa esperienza, l'obbedienza a Gesù gli ha aperto gli occhi. Si è lasciato ungere da Gesù col fango e poi ha fatto quello che Gesù gli ha detto, gli ha ubbidito. Ubbidendoli i suoi occhi si sono aperti, ha cominciato a rendersi conto di chi era, di dove era, di che cosa sono le cose e le persone attorno a lui. Dopo questa ubbidienza a Gesù, grazie a questa ubbidienza a Gesù, tornò che ci vedeva. L'ubbidienza alla parola di Gesù lo fa, si può dire, rinascere, è una vita nuova adesso per quest'uomo. L'essersi lavato in ubbidienza a Gesù gli apre la possibilità di una vita totalmente nuova. Ma i vicini, è lui, non è lui, è quello che mendicava, è quello che non ci vedeva, No, non è lui, ma uno che gli somiglia, sono io. Lui comincia a dar testimonianza, prima di tutto, di se stesso. Sono io, quello che prima mendicava, quello che prima non ci vedeva, quello che prima vivevo senza rendermi conto, quello che prima non conosceva niente e non sapeva niente. Sono io, ma adesso sono diverso. Quindi una prima testimonianza dell'opera di Gesù. Ma ecco, adesso ci dice l'Evangelista che quel giorno era un sabato. E allora qui cominciano i dubbi che vengono da persone che guardano le cose con preconcetti, con gli occhiali, si potrebbe dire, con lenti particolari. E allora portano quest'uomo dai farisei. Perché i farisei vedono di più o sono anch'essi ciechi? I farisei giudicano. Giudicano non il cieco, non l'uomo che adesso ci vede, ma giudicano Gesù, che gli ha detto cosa doveva fare per essere risanato, che ha fatto il fango con la sua saliva. Ed essi giudicano tranquillamente dicendo: non viene da Dio. Hanno dei preconcetti. Non guardano dentro a quel che Gesù ha fatto per dire: questo è un'opera di Dio. Se ha fatto così, non viene da Dio. Loro lo sanno già. E quindi, ma ecco il cieco stesso, che adesso ci vede, che pone le sue osservazioni. Ma se non fosse da Dio, come avrebbe potuto fare a guarirmi? Dio ascolta un peccatore? Se uno è ascoltato da Dio, è segno che non è peccatore, è segno che la sua parola, la sua preghiera arriva al cuore di Dio, se Dio gli permette di compiere questi prodigi. Quindi il cieco, che adesso ci vede, si dimostra uno che ci vede di più di quelli che credevano di vedere bene tutto. E allora chiedono anche a lui di dire il suo parere. Tu che dici di lui? Non dubita, è un profeta. Cioè è uno la cui parola è parola di Dio. È un profeta. Ecco che questo cieco comincia davvero a vedere. Comincia a vedere e a riconoscere le cose di Dio. O meglio, le persone di Dio. È un profeta. Ma quelli che avevano i dubbi non sono appagati ancora, vanno dai genitori di quell'uomo che c'erano ancora. Ma cosa volete chiedere ai genitori? Sono ciechi anch'essi. Perché? Hanno paura. Hanno paura di essere giudicati, di essere condannati, e perciò non usano il loro discernimento. È questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? Sappiamo che questo è il nostro figlio. Sappiamo che è nato cieco. Quindi fin qui. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo. Né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di se stesso. Ecco, da una parte vediamo qui la paura dei genitori, dall'altra parte però vediamo come colui che comincia a credere in Gesù è un uomo maturo che può parlare da se stesso e può rendere conto della propria fede. Lo interrogano di nuovo, e questa volta sempre i farisei. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E lui risponde, ma se sia un peccatore non lo so. So una cosa, che io ero cieco e adesso non lo sono più. E allora lo interrogano di nuovo, cosa ti ha fatto, cosa ha combinato, come ti ha aperto gli occhi. Ve l'ho già detto. Perché volete udirlo di nuovo? Volete diventare suoi discepoli? Si offendono? Lo insultarono? Tu sei suo discepolo? Noi di Mosè. A Mosè ha parlato Dio, costui non sappiamo di dove sia. Rispose quell'uomo, proprio questo è strano. Voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio non avrebbe potuto far nulla. Sei nato tutto nei peccati. Ecco che anch'essi credono, cioè credono, sono sicuri che lui è nato nei peccati perché è nato cieco. Vuoi insegnare a noi? Come se essi non fossero nati nel peccato? È come se essi fossero, avessero gli occhi ben aperti a vedere tutto, e lo cacciarono fuori, cioè viene espulso dal popolo, dalla sinagoga di per sé. L'espressione lo cacciarono fuori è l'espressione, come dire, tipica, come dire, lo scomunicarono. Non può più calcolarsi un fedele ebreo. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontrandolo gli disse, ecco qui la domanda di Gesù, la domanda è la parola più importante di questo brano, la conclusione, il motivo per cui Gesù ha operato questo prodigio. Tu credi nel figlio dell'uomo? E Gesù ha atteso questo momento. Adesso lui è cacciato fuori, cioè non ha più legami con la comunità ebraica, non ha più legami con la sinagoga, è libero. Non ha più legami con le credenze dei farisei. Lo cacciarono fuori. Adesso Gesù gli fa la domanda. Adesso che è libero da tutti quei legami. È libero dai condizionamenti delle regole fatte dai farisei e dagli scribi. Adesso Gesù gli fa la domanda perché è libero di rispondere, è libero di credere in lui. Finché uno ha dei legami con passato o con altri gruppi e credenze, non può nemmeno credere in Gesù. È per questo che anche noi, prima di fare la professione di fede, prima di dire credo, diciamo rinuncio a tutti i legami precedenti, a tutti i legami estranei a questa fede. Credi nel Figlio dell'uomo? Adesso questo ex cieco può fare la sua professione di fede. E chi è Signore perché io creda in Lui? E chi è? Quindi il cieco capisce benissimo che prima di fare la sua professione di fede deve essere istruito, deve sapere chi è colui in cui crede. Deve sapere a chi dà fiducia. Bisogna sapere chi è il Figlio dell'uomo per poter credere in Lui. Così questo cieco ci rende coscienti dell'importanza e della necessità della catechesi su Gesù, del conoscerlo. E chi è perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio Lui. Gesù non gli dice: quello che ti ha guarito è proprio Lui, perché allora potrebbe sentirsi in qualche modo condizionato e credere quasi come un restituire, come un pagare il beneficio che ha ricevuto. Quindi Gesù non gli dice colui che ti ha guarito, ma colui che parla con te. Quindi la cosa più grande per cui Gesù può essere riconosciuto e meritare tutta la fiducia dell'uomo è questa, il fatto che Lui parli con noi. Ci rivolge la parola, vuol dire che ci stima capaci di rispondergli, vuol dire che ci stima in modo da non ritenere tempo perso il parlare con noi, il fermarsi con noi, ritenerci capaci di accogliere la parola sua che è parola di Dio. Ci ritiene capaci di rispondere a Dio. Colui che parla con te è proprio Lui che parla con te. La parola di Gesù è una parola personale. Gesù è uno che vede le singole persone, vede me. Non vede solo le folle, ma vede ciascuno, colui che parla con te. E allora ecco finalmente concluso il miracolo di Gesù. Si conclude con questa parola del cieco nato: io credo, Signore. E gli si prostrò innanzi. Quindi è tutta la persona che risponde, non solo le parole, non solo la mente, non solo il cuore, ma tutta la persona. Credo, Signore, e gli si prostrò innanzi. È una professione di fede brevissima nella sua formulazione. Credo, Signore. Ma è una professione di fede profonda e efficace. Efficace tanto che si inginocchia. E allora da quel gesto dell'inginocchiarsi comprendiamo che cosa vuol dire credo, Signore. non sono solo le parole che parlano, ma è tutto l'atteggiamento. Credo, cioè mi affido al Padre attraverso di te. Credere è sempre un dar la vita a Dio, affidarsi a Dio. Mi affido a Dio attraverso di te. Signore, Signore, anche un termine che dice quello che passa nel cuore dell'uomo che pronuncia questa parola. Signore, cioè tu sei mio padrone, tu mi possiedi, io sono tuo. Credo, Signore. Io è come dicesse, per affidarmi a Dio mi affido a te, mi lascio possedere da te. Sono conquistato da te e in questo modo mi affido a Dio. Credo, Signore. E si prostrò. È l'adorazione che si dà a Dio, adora Dio adorando Gesù. Gesù allora ha una parola per tutti, anche per noi quindi. Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Nel senso, quelli che vedono, che credono di vedere, si rendano conto di essere ciechi invece. Perché il vero vedere è il vedere di Dio. Quindi, ecco, Gesù è venuto per aprirci gli occhi perché noi vediamo Dio e vediamo le cose come le vede Lui. Gesù è venuto per chi vede e per chi non vede. Per chi non vede perché veda. E per chi vede perché si renda conto che invece è cieco. Ed è cieco a causa, ecco che ritorna il motivo iniziale, chi non vede o chi crede di vedere, in realtà non vede perché? Perché c'è il peccato e perché rimangono attaccati al loro peccato. Siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, questa presunzione di ritenersi capaci di vedere, questa è una presunzione che è un peccato, vi tiene lontani da Dio. Il vostro peccato rimane. Di fronte a Gesù non c'è l'umiltà e quindi rimane il peccato. Il peccato che rende ciechi è dire noi vediamo senza il Figlio, senza colui che il Padre ha mandato. Senza di Lui tutti sono ciechi, è solo Gesù che vede e che può aprire gli occhi, che può illuminare tutto in modo che anche noi vediamo. Senza di Lui saremmo ciechi, con Lui vediamo, come il cieco che comincia a vedere proprio quando è toccato da Gesù, quando li ubbidisce e finalmente qui quando esprime la sua fede in Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.